And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Bando alle ciance fuori onda, parlavamo appunto di bandi, ma poi dopo vediamo meglio. Allora, ti do una notizia disruptive.
Allora, vai, fai partire il suono.
Quale suono?
Di tutto ciò che è disruptive, di tutto ciò che è spartiacque.
Non volevo dire...
Tutto ciò che cambia il prima e il dopo.
Non volevo esagerare.
La frattura epistemologica della settimana, sì. Eccola!
Allora, ricordiamo, bravo che l'hai ricordato, perché sì. Questa non è una trasmissione radiofonica, ma è un... vediamo se me la ricordo. È un sistema ontologico di decolonizzazione epistemologica.
Oh, è così.
Ma non è questa la...
A mezzo di onde radio.
Non è questa la notizia e non è nemmeno questo lo stacco giusto. Non c'è in realtà uno stacco giusto per dire ciò che volevo dire.
Anzi, mega? No.
Live?
Big?
Quiz?
Show? No, ma qui è come i cani di Pavlov. Io parto,
Lo so, lo so. Lo stacco era questo.
Ma questo è lo stacco dello schiaffo di Schiaffino.
È lo stacco perché il caro Schiaffino oggi lo schiaffo se lo prende da noi.
Cosa ha combinato?
Una delle sue, Alone, una delle sue.
Ha fatto infuriare ChatGPT?
No, ha osato parlare di ascensore sociale bloccato, il copione.
È un ricopione.
Schiaffino, un personaggio losco, quasi come un capibara.
Ascensore!
Schiaffinico!
Ascensore sociale di Dergano!
Giochiamo a fare la guerra!
Sta arrivando? No, è scappato. È andato a bersi un naranbenjo, perché ricordiamo che il cocktail che lui sostiene di aver inventato è un cocktail prettamente estivo. E ormai con le giornate lunghe, eccolo qua, con l'ora legale.
Complimenti, Marco.
È il momento degli arambenjo. Marco Schiaffino entra con noi in studio, eccolo qua.
Buonasera, sei venuto a prenderti lo schiaffo di Dismayalone.
Ma hai osato parlare di ascensore sociale bloccato? Sai che è un nostro copyright? Solo noi possiamo essere così baraccati.
Noi ti ascoltiamo, al contrario tuo.
E se non possiamo noi ti facciamo ascoltare da ChatGPT?
Allora, il punto è che dovreste prenderla in maniera opposta. Siete diventati egemonia culturale.
Eravamo fonte?
Eravate fonte.
Allora, okay.
Era una citazione colta.
Bastava dirlo prima.
Era evidente, un riferimento che... ascoltatrici, allora, ascoltatori possono capire.
Va bene. Dai. Quanto è genomina culturale, di tipo gramicano.
Genoma culturale.
Avete messo un distributore di arambenjo qua in studio 2.
Magari.
Biascica.
Allora, aspetta che ti faccio salutare ChatGPT, già che ci sei, perché te la faccia. Allora, ChatGPT, c'è qua Marco Schiaffino, lo conosci? Ciao, lo conosci Marco Schiaffino?
È un po', sì. Sta pensando. C'hai la batteria.
ChatGPT, lo conosci o no Marco Schiaffino?
No. Ah, adesso si è capito. Sì, Marco di cyber security e tecnologia.
Vedi,
fa anche divulgazione.
È un pirla?
Ah, ok. Capito. Diciamo che ognuno ha la sua opinione. Fa da qualche impressione particolare?
No, praticamente ha detto di sì.
Va bene, c'è GPC.
È migliorato, perché la prima volta che gliel'ho chiesto ha risposto che ero un marinaio patriota e che mi ero distinto nella campagna dei Mille, confondendomi con Simone Schiaffino, che era il portabandiera dei Mille.
Che tra l'altro era un tuo parente lontano,
ma neanche lontanissimo. Ah, la verità, perché era di Camogli.
Ascendente diretto.
C'è la via, tra l'altro, ad Ergano, se non ricordo
male. Con un bellissimo murale. Sì,
e lui Millanta. Marco Schiaffino Millanta di
essere, questa roba qua la voglio chiarire una volta per tutti.
Perché è stata hanno dedicato
sindaco di Ergano,
è stata attribuita la
peraltro, quindi
da noi.
Vabbè.
Grazie. Vi lascio lavorare.
Grazie, sì, va bene. Allora niente, abbiamo chiarito.
Non voleva chiarire qualcosa.
Abbiamo
chiarito
l'equivoco, ha detto che siamo stati fonte e
cioè era un tributo.
Diciamo elemento di egemonia culturale, quindi va bene, dai.
La differenza tra plagio e tributo è sottile.
Lo so. Grazie Marco.
Grazie, ciao.
E nel frattempo un big up per Gianluigi che ha fatto 50 euro.
Voilà.
Grande,
grandissimo. Allora, grazie. Che cosa ha fatto? 50? Ha comprato 20 biglietti dell'operazione primavera.
50 euro. Allora, oggi parliamo di soldi nella seconda parte, perché avremo con noi ospite con l'apostrofo,
sì.
che ci ha regalato, e lo è del caso di dirlo, tra i 75 e i 250 euro. Sì, è vero, sembra che sia entrato un posacenere nello studio 2 quando è entrato Marco Schiaffino.
Era caduto in un grande posacenere, credo.
Sì. Un posacenere che però, nonostante sia uscito, c'è ancora odore di nicotina.
Sì.
Vabbè, e tra poco invece, poi dopo sarà con noi il collega Big Up per lui, buon compleanno Alessandro Braga. E anche però Grande Scienza tra poco con Giorgio Mentasti da London.
Ancora per poco, sì, tanto ormai ce l'ha detto, noi sveliamo i segreti
ovviamente,
e poi da un'altra capitale europea. Noi non ci facciamo mai mancare persone illustri da città importanti
o illustratori,
o anche illustratori del...
E proprio una dedica a Lannan, i Muse, come sono in inglese i Muse?
E anche ai buchi neri super massicci.
È vero, ma sono inglesi i Muse?
Sono inglesi, inglesi.
Americani e
sai che non
inglesi,
lo so.
Stessa razza, stessa fatta. E stasera il grande annuncio di Donald Trump!
Alle 22 ore italiana, più dazi per tutti!
quando i maestri salgono in cattedra, e non sto certo parlando dei Muse, ma di noi due, caro Alone.
Grazie, grazie.
Andrea, 50 euro anche lui di biglietti dell'Operazione Primavera, dai, vai.
Bravissimi, grande, bravissimi. Andrea, allora, importante, Andrea, perché quest'anno l'Operazione Primavera è durata un po' meno, sì. è durata solo due mesi. Sono pochi due mesi per battere i record, quindi siamo un po' sotto rispetto alla linea tracciata l'anno scorso, che è stato un anno, non dico trionfale, ma quasi. Quindi non pretendiamo di pareggiare l'anno scorso, però di arrivarci vicino. E le ultimissime tendenze di questa settimana ci hanno confortato in questa speranza, perché effettivamente ci stiamo avvicinando. Domani puntata speciale di sì. Poveri Mabelli con la direttrice Lorenza Ghidini per convincervi, anche voi riottosi, a comprare biglietti.
Ai Riot, a voi che siete là fuori a fare Riot in giro per la città, a dare fuoco a Tesla o cose del genere, vi dicevamo, aspettate un attimo, riottosi, prima comprate i biglietti dell'Operazione Primavera. Diamo il benvenuto in studio a Giorgio Mentasti, scienziato con la S maiuscola alla Imperial University of London, dico bene?
No.
Imperial College.
College?
No, è scherzo, sì.
Vabbè. Ah, era giusto, era una battuta...
Una battuta da scienziato. Sì. Sono seconde solo a quelle, agli scherzi da prete. Sì.
Ci ha lasciato totalmente indifferente, sì, però sì. Mi ha fatto ridere dentro. Allora, Giorgio, un grande scienziato che si presta a spiegarci delle cose, e questa settimana ci ha portato una notizia pazzesca, veramente... mi spiace ripetermi, ma disruptive.
Beh, ma va.
Spartiacque.
Sì.
Ed è la seguente: abbiamo finalmente una mappa in 3D dell'universo, e ce l'abbiamo per un motivo ben preciso. Qual
l'hai
è questo?
Fatta
motivo?
Lui? L'hai fatta
motivo
tu?
Che gli americani, fra le varie robe che combinano, belle e brutte. Povere ma belle, no. Questa qua è una roba ricca, bella, cioè, hanno finanziato questa missione che si chiama DAISY, è uno strumento molto potente che è stato in grado di mappare galassie e molto lontane, e continuerà a farlo ancora per un po'.
Come l'han fa? Cioè, come funziona questo strumento, e soprattutto questa mappa che cosa ci dice?
Sì.
Lo strumento è praticamente un telescopio. Che guarda il cielo durante le ore notturne e guarda le galassie e fa le foto essenzialmente alle galassie a varie profondità. Queste foto ci dicono non solo dove stanno le galassie, ma ci dicono anche la luce di cui sono fatte, le varie lunghezze d'onda, quindi i vari colori, grazie ai quali possiamo anche capire queste galassie, un po' di che cosa sono fatte e quanto sono distanti, se vogliamo, all'interno del cielo. Quindi questa è una mappa in tre dimensioni e anche in profondità di dove stanno tutte le galassie nel nostro universo, ecco. O meglio, la maggior parte,
tutte quelle visibili, diciamo.
Lo strumento non le vede davvero tutte perché ci sono anche tantissime, appunto, molto lontane, e di quelle che vede alcune sono un troppo deboli e quindi non riesce davvero a identificarle.
Fermi tutti, ne è arrivato un altro, lo screenshot.
Ma da dove? Da Marte questo? Da un esopianeta?
Allora, è arrivato uno screenshot da parte di Paolo. Grazie Paolo, su WhatsApp.
Ah, grazie, quanti Paolo. Biglietti Paolo?
Non capisco.
Viva Paolo! Adesso ci vuole un'ascoltatrice però, perché qua sono solo maschi che comprano i biglietti.
Vabbè, d'altronde pater familias, è l'uomo che tiene i cordoni della borsa in casa.
Si chiama violenza economica questa.
Ma siamo in Italia, è così.
Dai, allora. Ascoltatrici, forza. Comprate i biglietti e mandateci gli screenshot, così vi elogiamo.
Torniamo a Giorgio.
Allora, quando è che è partita questa operazione, questa missione?
Sono 4 anni che lo strumento va.
Vabbè, quindi pochi.
Sì, sì, poi comunque di mappe dell'universo... anche in profondità come questo c'erano anche prima, però quelle di prima erano meno dettagliate, lo strumento era meno bello di questo, insomma.
E quante galassie abbiamo sulla mappa?
Queste qua sono intorno ai 20 milioni, mi pare, una cosa.
20 milioni
di galassie, yes. E dentro ogni galassia quante stelle?
Ci stanno
più o meno una media.
Centinaia di miliardi, un numero.
Centinaia di miliardi?
Sì. Però non le vedi tutte. tutte queste sì, stelle, certo, una a una, per vedi la, vedi la galassia come una macchina.
Come un calcolo, tu che sei un, uno che...
Quanti zeri ci vogliono? No?
Quanti... Che numero abbiamo? Centinaia di,
allora, di stelle nell'universo, fai più o meno, ci sono tante stelle in una galassia quante più o meno si pensa alle galassie nell'universo. Ora non vediamo tutte le galassie, le galassie ne vediamo milioni, ma ce ne sono anche decine, centinaia di miliardi, si pensa.
Quindi centinaia di miliardi per centinaia di miliardi
all'incirca.
Beh, allora, c'è sicuramente qualcuno che sta facendo una trasmissione radio, ma non solo
evidente,
vivente, che proprio sta facendo una trasmissione radiofonica con la nostra faccia.
C'è una grande probabilità che ci sia la vita da qualche parte, boh, adesso con la nostra faccia non lo so, però...
Beh, ma cioè, ci sono talmente tante possibilità che c'è la possibilità che ci sia un dismaialone.
Beh, perché identici. No, scusa.
Perché?
Sì, secondo me sì.
Ma noi siamo inimitabili.
Magari pensa in quell'altro, in quel pianeta là, sono nemici. Nemici giurati.
In due radio concorrenti?
Sì, oppure nella stessa radio si fanno i dispetti a vicenda, si sabotano.
Probabile.
Pensa che roba, cacchio.
E vabbè, e com'è che si consulta sta mappa in 3D? Cioè, se il pubblico posso vederla, posso andare su un sito www.map3duniverse.
I dati veri e propri penso siano ancora... nascosti, diciamo, cioè proprietà della collaborazione. Ci sono dei dati già processati che sono accessibili alla comunità in particolare.
No, ma visivamente la si può vedere, cioè ci si può muovere
su
questa mappa.
Ci sono delle rappresentazioni
3D,
già
online
pubblicate, sì.
Vabbè,
muoversi nella mappa no, sono praticamente sono delle immagini.
Ah, sono delle immagini, non c'è una cosa in 3D.
No, non è interattiva.
Però
magari c'è di quelle che ho visto c'è quella statica, insomma.
Suona le trombe.
Aspetta.
Allora, Anna ha comprato i biglietti. Brava, Anna.
Brava.
E poi ancora Mario. Bravo, Mario. Mandateci gli screenshot per farvi elogiare e farci anche spaccare i timpani con queste trombe di merda. Ma vabbè.
Grazie, grazie. Ma torniamo alla mappa in 3D. Allora, però, se è una mappa in 3D, immagino che non abbiano usato una grande stanza appendendo con dei fili al soffitto i pianeti come si fa con un diorama alle superiori, e avranno fatto una mappa in 3D interattiva, cioè chi ci lavora avrà questa...
vedono diciamo l'angolo nel cielo di dove stanno le galassie, lo vedono perché puntano i telescopi e capiscono in che posizione. Per la profondità, che è l'ultima dimensione che gli manca, hanno una combinazione di tecniche che permette di capire anche quanta è la distanza, insomma.
Com'è che si chiama la sonda? DESI?
DESI, D-E-S-I.
D-E-S-I.
Ma non è una sonda, è un telescopio.
Telescopio.
Che babbazzo, una sonda.
Vabbè, è un telescopio da terra.
Cioè,
piantato. A me, ecco, mappa DESI, mi è venuto fuori la mappa di Desio a me su Google.
Vabbè, e senti, ma ci ha dato questa mappa che hanno costruito, ci ha fatto scoprire delle cose, tipo che forse l'universo non si sta allargando per i motivi che pensiamo noi.
Eh sì, perché quando uno ha così tanti dati riesce anche a capire appunto dove stanno le galassie, e attraverso questa informazione uno riesce anche a studiare la storia dell'universo. Se uno vede che ci sono più o meno galassie e come sono disposte nell'universo, a quel punto puoi dire ok, l'universo si sta espandendo a una certa velocità, è tutto un conto più complicato di come la sto mettendo giù adesso, però insomma si riesce a capire anche com'è stata la storia dell'universo e quanto si espande.
E allora, grande Massimo! Elogi a Massimo!
Elogi, grandi,
scusa,
grandi!
Scusa, scienziato. No, e quindi si sta riscoprendo una storia dell'universo diversa da quella che pensavamo che fosse?
Eh sì, perché si pensava, per farla breve, che l'universo si espandesse a una certa velocità, e quella velocità non sembra essere la stessa in tutta la storia. Cioè sembra che l'universo poi adesso stia un filo rallentando questa espansione.
Ah, e questo c'entra con la materia oscura?
Questo c'entra con l'energia.
L'energia oscura.
Yes. E perché l'energia oscura si pensa sia responsabile di questa espansione, e i modelli che la descrivono sembrano non essere davvero, cioè quelli che si pensava la descrivessero sembrano non essere d'accordo con i dati.
Ah.
In particolare non è l'energia scura come l'aveva, diciamo, immaginata Einstein, si pensa. adesso i dati stanno puntando nella direzione di un'energia oscura dinamica.
Questo poi lo approfondiamo con Davide, che è l'altro nostro, il professor Cosmo, ormai rinominato così. Ma invece parliamo dell'allargarsi dell'universo. Cioè, non si allargherà più a un certo punto? Cioè, non c'è più la questione del Big Bang che... PAM! E quindi...
Il PAM c'è stato, si pensa, anche con questi anche dati con questa... è compatibile. Sì, per il destino dell'universo, boh, non si sa, nel senso bisogna avere abbastanza dati da poter capire davvero. Ci sono ancora possibili gli scenari in cui o l'universo continua ad espandersi o si espande ma poi ricade in se stesso, e si chiama Big Crunch questo, tipo, che è l'opposto del Big Bang. Cioè, si pensa che a un certo punto potrebbe...
Riunirsi
oppure semplicemente espandersi senza accelerare più e continuare a espandersi. Questo non è ancora chiaro, insomma, da quello che sappiamo. E non abbiamo la sfera di cristallo, quindi...
Incredibile.
C'è da dire che comunque l'universo, se avesse il nostro orologio, farebbe certamente quei 10.000 passi al giorno che tutti raccomandano, perché comunque va molto veloce.
E si espande, diciamo, il rate di espansione è più alto della velocità della luce, quindi...
Sì. Anche noi.
Tutte le cose, sì, sì.
Beh, ma è incredibile.
Si allontana.
Lo sapevi?
Sì. Tutte perché le sai cose che io guardo solo video di astronomia e di antica Roma su YouTube?
Lo so.
Quindi sì, sono tutte cose Vabbè. Che più o meno so, ma faccio un po' fatica a capire. Perché...
No, cioè, si finta di non sapere per modestia nei confronti.
No, le so, ma le so per come si ripetono a memoria le poesiole di Natale, cioè per i bambini delle nostre elementari, allora.
Però ti faccio un discorso filosofico. Se... l'universo è uno spazio vuoto e tutto si muove, è come se rimanesse fermo in realtà.
La cosa che...
Cioè, se tutto si muove alla stessa velocità e siamo in uno spazio... L'universo è uno spazio vuoto, giusto?
Sì, cioè, quindi cioè ci sono anche le cose, quindi, però per lo più è vuoto.
No, al di là delle cose è vuoto, se togli le cose è vuoto.
Vuoto non è vuoto.
Vabbè, c'è un po' di gas.
Sì, se uno vuole ci sono tutti i campi, però, che in realtà permeano lo spazio.
Però,
sì, però diciamo,
se si muove
veramente vuoto.
Se si muove tutto insieme in uno spazio senza sfondo, è tutto fermo anche.
Diciamo che quando si parla di espansione, gli oggetti non è che si spostano uno rispetto all'altro. È un po' come se io soffio nel palloncino, i punti del palloncino si allontanano e sono fermi rispetto al palloncino, però si allontanano. Cioè la maglia si allarga, insomma.
Okay. Ma i pianeti...
Quando tiri in elastico, no? Ecco.
In questa mappa in 3D riusciamo a vedere anche come sono i pianeti o ce li immaginiamo, nel senso sappiamo che lì c'è un pianeta ma non abbiamo la minima idea di che tipo di pianeta sia.
Nelle galassie lontane è difficile vedere fuori dalla nostra galassia perché sono troppo piccole.
Cioè, già forse facciamo fatica a vedere i pianeti nella nostra.
I pianeti nella nostra ne abbiamo visti qualche anche tanti, anche centinaia.
E si capisce se sono rocciosi, se sono gassosi, queste
cose
qua.
Si capisce vagamente questo, in alcuni casi no, in altri è anche possibile capire grosso modo di cosa sono fatti per la fisica.
Quindi fuori dalla nostra galassia sono ipotesi.
Sì, cioè troppo lontani per capire se ci sono pianeti. Ecco.
E sono ipotesi basate su cosa? Cioè, come fai a dire ci sono tot milioni di...
Speriamo non siano basate sulla birra, ecco, bevuta durante le osservazioni.
Beh, diciamo, il conto uno lo fa dicendo perché la nostra galassia dovrebbe essere speciale.
È statistica.
Diciamo, statisticamente ci diciamo, se c'è una galassia con le stelle fatte e quelle le vediamo in una certa maniera, ci immaginiamo che... anche i pianeti che ci siano intorno, che ci sono intorno, siano più o meno simili a quelli che orbitano le stelle uguali da noi.
Ci arriva una domanda, poi me ne avrei anche una io, ma magari la teniamo per la prossima volta. E Enrico dice, ma allora la velocità della luce è superabile?
Bellissima domanda. Non nel senso, in quella metafora del palloncino, se immaginiamo di mettere due formiche sul palloncino, le formiche si possono muovere alla velocità delle formiche. Il palloncino però, se soffia abbastanza veloce, fa allontanare fra di loro le formiche anche più veloce della loro velocità, no? Quindi in questo senso è superabile. Le formiche non possono muoversi una rispetto all'altra fisicamente sul palloncino più veloci della loro velocità, ma riescono ad allontanarle fra di loro soffiando velocemente abbastanza nel palloncino. Quindi questo è come si risolve
la cosa.
Palloncino e formiche.
C'è un'ultima cosa che invece scrive Alessandro, che dice... Il vuoto non esiste, ce l'ha insegnato la fisica quantistica, però scusami,
è quello che Alone diceva prima, diceva,
però per la metafisica invece se c'è l'essere c'è il non essere, o no?
A me quella, metafisica non,
con la metafisica
chiamano filosofo
in un osservatorio astronomico parlo, non ci
entri neanche
niente, no?
Non ci entri neanche, vabbè. Però
è vero,
tendenzialmente cioè, se c'è, per il nostro ragionamento dicotomico, se c'è una cosa c'è l'opposto, o no?
Beh, il vuoto è un concetto della meccanica quantistica, è diverso dal vuoto come ce lo immaginiamo, come proprio assenza di cose. Il vuoto in realtà ha al suo interno, se vogliamo, una coda delle cose. La quantistica descrive il vuoto comunque come il posto dove stanno, anche dove sta la materia, però è difficile trovarcela essenzialmente.
Senti, ma il nodo fondamentale della fisica è che bisogna far andare d'accordo la relatività con la meccanica quantistica.
Quello è il problema.
Ce la fai? Lo trovi? Ce la facciamo? Io. Entro la fine della stagione è questa, di Poveri ma Belli.
È veramente difficile.
È molto difficile.
Sei assoldato anche per la prossima stagione. Va bene, e con questa notizia che so che ti ha reso felice, perché continueremo a darti questo... assegno, non ti è mai arrivato l'assegno che ti spediamo a casa?
Poi ne parliamo dopo.
Sì. Diamo la linea al GR, a tra poco con Poveri ma Belli. Ringraziamo Giorgio, ma resta in studio se hai tempo.
Buona serata.
Alone, ci arriva una domanda molto importante, non per il nostro ospite della prima parte di trasmissione, ma per noi, che è la seguente: ma l'audio delle trombette è già così o lo pigi tante volte il tasto?
Ah, bella domanda, la risposta? Non lo so neanche io.
Sono vere tutte e due le cose, nel senso, che in parte è già così, ma in parte va pigiato più volte.
E quindi il risultato è un po' la macchina, un po' l'uomo che lo determina.
Esattamente. E siccome oggi vi diamo una grande notizia, anzi omaggiamo la nostra ospite, e lo facciamo sia con la fanfara che con le trombette.
Qua stiamo parlando di una specie di trionfo, eh?
Un arco di trionfo per lei, per Monica Iviglia, presidentessa del Consorzio Nazionale CAF-CGL, che ha fatto in concreto risparmiare tra i 70 circa e i 250 circa euro a 9 milioni e mezzo di dipendenti e pensionati in Italia, perché ha smascherato, caro Alone, questo governo che ci mette le mani in tasca.
Ladri!
Ladri, sì.
Governo, anche se non piove.
Monica, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Pomeriggio.
Grazie di avermi accolto così.
Beh, un grande trionfo.
Grande trionfo.
Stiamo scherzando? È fondamentale.
No. Abbiamo già eretto una statua fuori in cortile.
Bravi.
Equestre.
No, non avremmo voluto avere la statua, perché avremmo preferito un governo diverso, ma... Grazie della statua.
Senti Monica, allora voi avete individuato tu e insomma tuoi colleghi direttamente che sulla questione IRPEF sono state ridotte le aliquote da 4 a 3, ma gli acconti fiscali per il 2025 in sostanza erano ancora calcolati col vecchio sistema. Di questa cosa vi siete accorti, avete sollevato un po' il polverone e adesso il governo ci deve rimettere mano, insomma il MEF ci deve mettere mano.
Sì, proprio così, facendo le prime simulazioni con i primi contribuenti che sono venuti da noi ai CAF della CGL a verificare la propria dichiarazione dei redditi, abbiamo visto che pur avendo pagato sui redditi dell'anno 2024, quindi che sia una pensione, che sia un reddito da lavoro dipendente, le tre aliquote IRPEF, perché c'era stato l'accorpamento dei primi due scaglioni, 23-25%, facendo la dichiarazione dei redditi, questi cittadini, questi contribuenti avrebbero dovuto restituire al governo quanto gli era stato tolto nell'anno 24, e quindi anticipare un acconto IRPEF su quattro aliquote che gli sarebbe stato rimborsato nell'anno 2026, quindi sostanzialmente un prestito al governo
a costo zero,
come un'emissione di bot che noi abbiamo stimato circa per 4 miliardi e 300 milioni, facendo appunto quella stima dei milioni di cittadini che citavate voi, con una media di rimborso che è quella che citavate voi, perché avrebbero pagato, diciamo, più tasse tra i 75 e i 260 euro.
Che era una cifra, quella che hai citato, di 4 miliardi e mezzo, che circa... che più o meno andava a coprire il buco che veniva a crearsi attraverso
la riduzione dell'aliquota.
Esatto.
Sì, perché hai parlato di bot, ma i bot dell'Italia, che è un bel BBB, quindi non tra i più fantastici, ha degli interessi, mentre lì esatto. Non si vedeva zero, insomma, si sarebbe visto nulla.
Era casuale.
No. Ma secondo noi no, perché ovviamente è una misura che c'era già dall'anno scorso. Il primo anno, già l'anno scorso ci sono stati questi anticipi, diciamo tra virgolette, non dovuti, però il primo anno ci stava. Noi non abbiamo fatto la denuncia al primo anno perché era un anno di allineamento delle aliquote, c'è anche una questione di programmi informatici, di datori di lavoro che devono adeguare i propri programmi di pagamento, insomma, degli stipendi. Insomma, il primo anno ci stava ed era comunque un qualcosa di limitato. Adesso no, cioè a dicembre 2024 avrebbero dovuto abrogare il comma incriminato e
adesso,
non è stato fatto.
Adesso siamo quasi tranquilli perché insomma hanno ammesso l'errore e verrà corretto sperabilmente,
sì,
a breve.
Sì, hanno già iniziato con un primo pasticcio perché hanno presentato un emendamento al decreto pubblica amministrazione che poi la commissione ha dichiarato inammissibile ieri proprio, perché era un emendamento che era un pasticcio del pasticcio, nel senso che nell'emendamento c'era scritto che gli acconti sarebbero stati calcolati sulle tre aliquote e non sulle quattro, ma non a partire dal mese di marzo, che è quando sostanzialmente si iniziano le dichiarazioni dei redditi, perché i nostri casi hanno iniziato da qualche giorno, da fine marzo, ma questa applicazione delle tre aliquote sarebbe entrata in vigore quando veniva convertito in legge quel decreto pubblica amministrazione, e se ne parlava per dopo Pasqua, ampiamente dopo Pasqua. Quindi tutti i contribuenti che andavano a fare il 7.30 da qui a Pasqua avevano ancora le quattro aliquote e quelli che andavano dopo Pasqua avrebbero avuto le tre. Ora l'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché andava contro, diciamo, cioè, anche l'equità fiscale, no? Non possiamo avere un contribuente che va un giorno che ha delle aliquote e un contribuente che va un altro giorno che ne ha delle altre, e quindi diciamo che ci siamo salvati in commissione, mettiamola così. Quello che ci serve è un decreto legge urgente. Sapete che i decreti legge hanno valore di legge dal momento dell'approvazione, li fa il Consiglio dei Ministri, e l'abbiamo bisogno al primo Consiglio dei Ministri utile.
Anche perché, diciamo, lo hanno fatto in un giorno e mezzo per i rave, speriamo che lo facciano.
Lo usano per qualsiasi cosa, che non richiede proprio questa grande urgenza. Diciamo che quando serve davvero si spera che...
Questo è urgente, è sulla stessa moneta. Perché le dichiarazioni le abbiamo iniziate già a fare. Noi non abbiamo creato danni ai cittadini, perché le stiamo facendo sostanzialmente in un regime in cui i cittadini sono già a posto con le aliquote, ma abbiamo bisogno della conferma ufficiale, perché i 730 non li inviamo immediatamente quando vengono fatti, cioè i cittadini li fanno da noi, i contribuenti li fanno da noi, ma poi il 730 deve essere inviato entro metà giugno per avere il rimborso a luglio, che è il primo rimborso che viene fatto. Quindi noi abbiamo qualche giorno di tempo per inviarli, ma non possiamo neanche inviarli tutti insieme quando il governo è comodo, cioè prima fanno il decreto e poi noi possiamo procedere agli invii applicando la norma corretta.
Certo che una che fa il tuo lavoro è fortunata, tu ti fai tutto da sola, ISE, dichiarazione, fai presto.
Io non sono la presidentessa del consorzio, ma non sono capace le ISE. Lo faccio fare dai miei bravi fiscalisti che lavorano per i CAF della CGIL, che assistono me come tutti i contribuenti italiani, insomma.
Senti, una domanda invece sull'ISE, perché l'altro giorno... cioè l'altro giorno, insomma, se ne parla da un po' di questa questione, insomma, poi abbastanza riprovevole dal mio punto di vista, che verranno tolti i bond pubblici, insomma i BOT, i titoli di Stato, dal conteggio ISE, ed è una cosa che entra in vigore in questi giorni. Quindi, tipo, se uno ha fatto l'ISE ieri o un mese fa, cosa succede? Deve rifarlo adesso?
Allora, se in caso abbia dei titoli di Stato. Potrebbe convenirgli, diciamo che anche lì è una misura un po' propaganda dal mio punto di vista, perché il metodo di calcolo dell'ISE per il patrimonio mobiliare è complesso. Non tutto il patrimonio mobiliare rientra nel calcolo dell'ISE, ma solo il 20% del patrimonio mobiliare. Poi la franchigia dei titoli di Stato è fino a 50.000 euro, quindi insomma che ci sia una grande variazione dell'indicatore ISE. Se ho dei titoli di Stato non è detto, va da caso a caso. Comunque il cittadino, il contribuente, legittimamente da domani, perché il decreto è entrato in vigore oggi, quindi è stato pubblicato oggi, quindi dal 3 aprile i cittadini che hanno dei titoli di Stato, i contribuenti che hanno dei titoli di Stato possono venire ai CAF, e i CAF della CGIL sono in grado di assisterli anche su questo, con un aggravio di lavoro, perché noi abbiamo la procedura informatica che non tiene conto di questi titoli di Stato, ovviamente, perché l'hanno deciso tra Natale e Capodanno, ecco, di farlo questa cosa, e anche se ci avevano un anno di tempo per pensare ad organizzarla, perché il decreto istitutivo è stato di dicembre 2023.
Sì, se ne parla da un sacco. Sì.
Esatto, a gennaio 2025 hanno deciso di metterlo a terra, e poi si è capito che non erano preparati per avere i flussi delle banche corretti, e quindi addossano ai CAF un lavoro di scrematura dei titoli del patrimonio mobiliare che invece poteva essere automatizzato. Cioè, io sono venuta ieri a fare l'ISE, o dei titoli di Stato, domani ho diritto alla franchigia, in automatico l'INPS avrebbe dovuto ricalcolarmelo, no? Tanto ha già tutto, perché i dati sono già stati inseriti. Non è possibile fare un ricalcolo automatico, quindi io, Monica Iviglia, vado al mio CAF della CGIL e dico: ho 30.000 euro di titoli di Stato, tu CAF scorporameli. Quindi l'operatore CAF ha gratis, perché lo Stato non paga e quindi l'operatore CAF è costretto a chiedere le risorse al cittadino, perché non possiamo fare attività senza retribuzione. I CAF sono SRL, quindi ogni attività deve essere, per ragioni anche fiscali, di IVA, deve essere retribuita, quindi o paga il cittadino o paga lo Stato la nostra attività. Lo Stato ha deciso di farlo fare ai CAF questa attività, ma non paga il servizio che si fa per conto dello Stato, e quindi da domani i cittadini, i contribuenti che verranno da noi, potranno dover pagare anche un servizio che noi facciamo molto volentieri, li aiutiamo in questa dichiarazione ISE, ma
poi non, diciamo, si capisce,
è una complicazione nella complicazione.
Nella logica del raschiare il fondo del barile, che mi pare che sia un po' quello che sì, sta succedendo, non si capisce bene perché questa cosa del togliere i bot dal conteggio ISE, a meno che non sia fatta per favorire, insomma, chi ha grossi patrimoni nell'ISE, nei titoli di Stato.
50.000 euro non sono grossi patrimoni, diciamo, i grossi patrimoni, però non sono pochi, per carità, ma il problema è spostare, perché ogni singolo contribuente che ha 50.000 euro e ce li ha in risparmio privato, non pubblico, se sa di avere un vantaggio sulle tariffe asilo nido, università, perché l'ISE si fa per quelle cose lì, certo, anziani nelle case di riposo, eccetera eccetera,
butta tutto nei bot,
butta tutto nei titoli di Stato, quindi il debito pubblico, diciamo, aumenta non per scelta del contribuente, ma per una misura che quindi rende anche iniquo un cittadino che invece magari ha 50.000 euro sul conto corrente.
Aumenta due volte, perché da un lato deve, esatto, aumentare l'elargizione dei bonus a chi ne ha diritto, dall'altro,
esatto,
aumenta le...
Esatto.
Sì, vabbè.
E tra l'altro gli enti locali non sono stati finanziati per queste minori entrate che avranno, perché se io cittadino avrò un guadagno sull'ISE e quindi pago una tariffa più bassa per l'asilo nido, per le prestazioni varie, l'ente locale prende meno da me, ma paga sempre uguale, no, quel servizio, perché il costo del servizio è sempre quello. Quindi diciamo che c'è un po' di spostamento tra Stato e enti locali che anche lì non è corretto, tant'è che alla fine i cittadini si ritroveranno che gli enti locali dovranno allargare le fasce per non far avere ai cittadini questo vantaggio economico. Quindi per quello che dico che è una misura farlocca, cioè una misura che vedremo tra 2 o 3 mesi se veramente ha avuto un effetto sui cittadini. L'unico elemento sul quale c'è veramente un piccolo aumento che entrerà nelle tasche di chi ha fatto l'ISE e che ha dei titoli di Stato è l'assegno unico per i figli, ma no, riguarda una piccola fascia di contribuenti che fanno l'ISE.
È
l'assegno unico per,
certo,
i figli va fino a 21 anni di età.
Non abbiamo figli, Disma, hai tempo ancora entro la dichiarazione di redditi per adottare 14 giovani sciamannati e trarne grossi vantaggi.
Esatto.
Ovviamente, dopo sì, come fa il governo con i cittadini, che ce ne frega, sì, noi.
E Monica, ti ringraziamo.
Del governo i CAF lavorano quasi a gratis, sottopagati, però i cittadini saranno serviti e saranno, diciamo, risolti i loro problemi, questo è sicuro, non avranno problemi avvenendo ai CAF della CGIL. Il problema è che abbiamo un governo che non tiene conto di questi corpi intermedi e di questi intermediari, e quindi ci lascia, insomma, in una situazione di sofferenza. Ci avevamo già gli acconti IRPEF da ricalcolare, abbiamo anche l'ISE con la franchigia dei titoli di Stato, quindi un mese di aprile divertente,
allora,
ci divertiremo, guarda, molto.
Facciamo andare, così inizia a lavorare. Grazie,
certo,
Monica.
Grazie a voi.
A presto, grazie.
E del ringraziamento.
Grazie del vostro lavoro. Ciao.
Grazie,
ciao, mi hai risparmiato
70 euro. Ciao, a presto.
Quindi praticamente, Disma, riassumendo, se c'hai dei titoli di Stato, non li... cioè devi dire che ho questi titoli,
esatto,
di Stato, e loro te li tolgono.
Esatto.
Loro, insomma, chi fa l'ISE non li calcola.
Funziona così. Happy birthday,
Mr. Braga.
Happy birthday to you. Braga.
Buonasera.
Buonasera, signor 50.
Esimi colleghi, grazie. Grazie. Grazie.
Benvenuto grazie. Nella nel più vicino ai 100 che alla nascita, anche tu adesso.
Più vicino. Tanti auguri, caro Braga.
Ma togli quella musica lì.
Tanti auguri, diventa più veloce. Tanti auguri, caro Braga.
Mamma mia.
Braga, tanti auguri per te.
Allora ritorniamo un attimo a allora, Alessandro Braga, che oggi compie 50 anni, tanti auguri. Allora, più vicino ai 100 che alla nascita, dicevamo.
Direi di sì, più vicini alla morte che alla nascita, probabilmente, sì. Ma non è detto.
Allora, attenzione, perché guarda che sentivo ieri che le statistiche parlano di un'importante impennata dell'aspettativa di vita, che si avvicina agli 86 anni, se non erro,
Sì, quindi... no, ma è una scusa per mandarci in pensione più tardi.
Ah, è per quello, dici? Vabbè.
Penso di sì, che il calcolo sia quello. Dovevate chiedere all'ospite precedente, che forse ne sa di più di me.
Ah, poi ci chiede Rita, ci dice: ma secondo voi l'ISE online è già corretto? Boh, Rita, non lo sappiamo. Dovevamo chiederlo.
Noi non sappiamo praticamente niente.
Vabbè, non è mica il nostro lavoro sapere dell'ISE online. Allora. Rita, io aspetta domani, tanto non è che se lo fai oggi o se lo fai domani cambia qualcosa, aspetta domani che così stai più tranquilla. Caro Braga, intanto sei del 75, qualcuno chiede di che anno sei. Allora, caro Braga, sei qui non solo per questa logica ombelicale per cui ci festeggiamo a vicenda in onda.
Esatto, direi che ci sta, ma è un po' esagerata, perché sennò ogni giorno c'è il compleanno di un collega.
E vabbè, però insomma tu sei tu, cioè non è che un Roberto Maggioni, cioè Alessandro Braga, Alessandro Braga.
Roberto Maggioni, vi ricordo, è il mio caposervizio, quindi chapeau sempre al caposervizio di Metro Regione, un po' di lenoneria nei confronti dei superiori serve sempre. Disma ne sai,
certo.
Grandissimo.
Allora, dovevo dire una roba, perché Alessandro Braga è anche autore di un libro di cui peraltro abbiamo già parlato, ma che vede a breve, tra pochi giorni, la sua prima presentazione pubblica.
Stiamo parlando di Verde Nero, la nuova fatica letteraria sulla Lega.
Padania!
Libera!
Libero!
Ecco, sulla Lega.
Viene ovviamente citato Pinamonte da Vimercate.
Immagino. E noi siamo chiaramente per Pinamonte, perché rispecchia di più i valori cristallini della tradizione,
cioè, sì, cristiani.
No, beh, della tradizione, la Lega si sa che è diventato un partito che raccatta su un po' tuch anche in certe zone dell'Italia sotto il Po, e vabbè.
Lo so.
E invece noi
allora, piace, quando sarà la prima presentazione? Allora, chiaramente nel nord, sì.
Chiaramente non si va sotto il Po, mi hanno contattato da Parma. Non lo so se posso. Devo fare una seduta spiritica con Gianfranco Miglio e chiedergli se posso andare fino a Parma. Ma sono due, questo fine settimana si festeggia, perché è uscito ufficialmente oggi, nel giorno del mio genetliaco, così. Quindi il 4, cioè venerdì sera alle 19, orario aperitivo sempre, è una casualità, sia chiaro, all'Arcitraverso, la trattoria popolare.
Qua dietro.
La radio.
Zona Cagnola.
Esatto, invece il 6 aprile, la domenica, gioco in casa, la differenza social pub, e lì ho paura, perché è vero che gioco in casa, però è già stato presentato un libro molto, molto più bello, ovviamente.
28 sfumature di Marone,
non sai neanche il titolo del tuo libro? 28 sfocature, allora diciamo che a fare gli onori di casa, allora c'era stato proprio Alessandro Braga, era stata una serata trionfale, e non abbiamo dubbi che lo sarà anche per Verde Nero.
Ma speriamo, comunque, ascoltatori ed ascoltatrici, sia per l'Arcitraverso, sia per la differenza social pub, sui miei social lo sto diffondendo, così ci sono anche i numeri di telefono, se volete prenotare, perché non si sa mai, bisogna mettere un fusto di birra in più sotto, perché si parla di Lega, ovviamente, quindi si deve parlare anche di territorio, di birrifici artigianali, per stare nel tema, in un tema a voi caro, e quindi ci saranno anche buone birre artigianali.
Allora, l'editore è Prospero, quindi prosperoeditore.com, lo trovate anche sul sito, il libro di Alessandro Braga, qualora voleste comprarlo online. Ma soprattutto volevo sottolineare al collega Alone Diegoli che io l'ho già comprato il libro di Braga, non so tu.
Ah, hai capito? Io aspetto che ci sia una qualche fondo di magazzino,
aspettando
un regalo.
Aspettando che vada in sconto.
Sì, che vada immediatamente in sconto.
Sconto, vabbè.
Allora, 168 pagine, l'abbiamo detto, Prospero Editore, al pubblico euro 14,25, vedo, al 15, qua c'era uno sconto, è già in sconto, Ale.
È già scontato,
sì.
Sul sito di Prospero a 14,25, nelle presentazioni non verrà scontato.
Oh, bravo.
Chi lo compra dovrà offrirmi anche una birra, un bicchiere di vino, però avrà l'autografo originale, non come fate voi
per delega.
Fate la delega, fate firmare,
raga,
dei libri.
Buon anno, sì, buon anno.
Io per voi.
Va bene. Buon compleanno. Ciao
Alessandro, grazie.
Ciao. E allora grazie Alessandro Braga, grazie a tutti voi.
Aloni.
Domani.
Ciao.